Il padre sulle spalle di Giorgio Ficara, a cura di Francesca Rodesino.
Buongiorno, sono Giorgio Ficara, ecco qui forse per l'ultimo appuntamento relativo a queste chiacchierate che abbiamo fatto sul padre nella letteratura e nella storia delle idee sostanzialmente occidentale, sia pure per frammenti, come è evidente, a partire da un'intuizione appunto che questo padre sulle spalle, che questo padre debole è una delle caratteristiche più interessanti all'interno, peraltro, di una rappresentazione anche del potere maschile, del potere virile e del potere patriarcale all'interno della letteratura occidentale.
Egli è il nostro padre. Non c'è nulla in noi di reale che non proceda da lui. Noi gli apparteniamo. Egli ci ama perché ama se stesso e noi siamo cosa sua. Ma è il padre che è nei cieli, non altrove.
Qui parliamo, concludendo queste nostre conversazioni, di qualche cosa di cui non dovrei parlare perché ne so poco e non sono forse autorizzato a parlare di Dio Padre, non essendo un teologo, non essendo niente di tutto questo, ma nello stesso tempo come fare a non parlare di Dio Padre in un libro di questo genere e in una serie di esempi che conducono necessariamente a questa conclusione. Allora, l'escamotage che ho messo in atto è come fare io a parlare, non sono autorizzato, nello stesso tempo però posso commentare dei commenti, cioè posso anche da un punto di vista esegetico o anche emotivo, intellettuale nello stesso tempo cercare di capire quello che hanno capito gli altri e in particolare quello che hanno capito alcuni illustri commentatori. Ma per parlare di questo padre dovrei parlare innanzitutto di altri e quindi partendo dall'arte. L'arte, immaginatevi quante volte ha rappresentato Dio, no? Ne cito soltanto una. Quando sono andato in Russia, ero tanti anni fa, una delle prime volte all'Ermitage, mi ha colpito moltissimo, però non avevo ben capito perché mi colpisse un quadro di Rembrandt che è del 68, il 1668, all'Ermitage, che si chiama Il figlio al prodigo. Perché dico questo? Perché il figlio al prodigo è rappresentato così. In realtà il figlio non si vede perché è inginocchiato davanti a questo padre, che è un vecchio canuto che lo abbraccia con grande affetto, come sappiamo dal testo evangelico naturalmente, ma quello che Rembrandt introduce da grandissimo critico, da grandissimo ermeneuta, sono queste due mani. Una è la mano di un nodosa, di un uomo, nervosa di un uomo, e l'altra è una mano perfettamente liscia, affettuosa di una madre, di una donna. Quindi questo uomo, questo vecchio, ha due mani diverse. E questo cosa ci dice naturalmente? In maniera molto semplice, che con la precisione icastica che spesso l'arte ha sulle altre descrizioni, è che un padre, per essere veramente padre, deve essere un po' madre, insomma, deve essere mescolato. Non esiste un padre paterno, padrone, padre, patriarca, eccetera. La vera paternità contiene queste due mani, contiene questo abbraccio che è composto di due istanze, una paterna, vale a dire autorevole, e l'altra materna, vale a dire affettuosa. Detto semplicemente, ma tradotto in questa immagine chiave che mi ha sempre colpito. Naturalmente poi c'è il libro dei profeti, che è l'unico in cui, come sappiamo anche dall'esegesi, diciamo è l'unico in cui Dio parla. Dio parla a Elia, parla naturalmente parla a tutti questi profeti, parla a Giona quando sta nel ventre della balena, eccetera, eccetera. È lì che si sente la parola di Dio, che è un po' cattivo, un po' buono, non si capisce del tutto, no? A volte proprio è irragionevole questo Dio dei profeti biblici, no? E a volte è ragionevolissimo, affettuoso, non si capisce bene in base a quale sua decisione diventi o ragionevole o irragionevole. Tutto ciò è preferibile del suo silenzio. Se noi guardiamo Pascal, vediamo questo terrore di Pascal e questo terrore di fronte al silenzio di Dio. Ma perché non è meglio un Dio che parla, un Dio che dice anche a volte delle cose stravaganti, piuttosto a questo Dio che non parla, che non dice assolutamente più nulla? Le silence, che se spassa infini me fre. E mi spaventa questa cosa. Allora, su questo silenzio ho costruito un po' il mio accesso personale, diciamo, a questo padre, a questo Dio padre. Uno dei libri più importanti che ho letto su questo è un libro di un teologo gesuita, io ho un po' un partito preso a favore dei gesuiti perché ho studiato da loro, che si chiama Forte ins Schweigen, vorrebbe dire parole verso il silenzio, parole nel silenzio, il cui assunto di questo grande gesuita, di questo grande teologo, è: perché taci e perché vuoi che io ti parli se poi sembra che tu non mi ascolti? Questo è il paradosso della preghiera. Perché io continuo a parlare nell'assenza di risposte, nell'eterna assenza di risposte? Allora, è tutto un libro che gioca su questo concetto e che introduce anche delle ipotesi, naturalmente, e delle invocazioni. La più bella di queste invocazioni è: Padre, Padre mio, dico, ma la tua parola, il tuo verbum, può essere da me figlio comprensibile soltanto se sarà un verbum abbreviatum, perché la tua parola è talmente inconcepibile che diventa silenziosa, che diventa silenzio. Io non capisco niente. Questa parola che tu pronunci è niente, è silenzio. Quindi ti prego e ti supplico che il tuo verbum sia abbreviatum per le mie orecchie, accessibile alle mie orecchie. E così, così avanti. Ma finalmente quello che appunto la lettura di oggi aveva annunciato è questo libro di Simone Weil, che io avevo letto, ma non avevo letto l'ultimo capitolo, che era il più interessante forse per questo discorso. Questo libro si chiama Attente de Dieu, naturalmente è un libro piuttosto celebre di Simone Weil, che significa naturalmente attesa di Dio, Attente de Dieu. L'ultimo capitolo di questo libro si chiama Padre Nostro. Ho detto, beh, non poteva che essere così la conclusione anche del mio discorso, del mio libro, nel senso che questo Padre Nostro è un commento al Padre Nostro. Io cosa ho fatto nel mio piccolissimo? Ho cercato di commentare il commento. Il senso di questo straordinario commento di Simone Weil al Padre Nostro è: ma che cosa dobbiamo chiedere noi? Perché il Padre Nostro è una preghiera di domanda, non è una preghiera di gloria, come gloria al Padre, eccetera. Non è una preghiera dossologica, è una preghiera di domanda, di richiesta, no? Ma che cosa chiedo e a chi chiedo? La risposta di Weil è chiarissima. Io posso chiedere al Padre che tutto ciò che è avvenuto sia avvenuto. Paradosso totale, no? Quindi non chiedo niente. Però riconosco che tutto ciò che è avvenuto è quello che io chiedo. È una preghiera che forse può indurci in un certo spavento, in una certa sorpresa, perché noi in genere siamo abituati a chiedere qualcosa di cui abbiamo bisogno, come il navigante nella sua navigazione chiede che la navigazione vada a buon fine e che la tempesta non lo uccida. Ma non è questa la preghiera. Per Simone Weil la preghiera è questa specie di dossologia, cioè di celebrazione estremistica del Padre, in cui si rimodula infinitamente questa parola, no? Questa parola tanta, attesa di qualche cosa che avvenga. Ora, per concludere, ma infine, che cosa ci dice questo strano personaggio, questa che chiamavano Trotsky e i suoi amici, anche Bataille, la chiamavano la Marziana, la Vergine Rossa, la Santa degli Esclusi? Chi è questo personaggio e come imposta la sua preghiera, diciamo, la nozione stessa di preghiera in questo suo bellissimo saggio? Il suo amico, che era un grande poeta, oggi completamente dimenticato, si chiamava Jean Busquet, diceva questo: Simone Weil aveva il dono di pronunciare parole con un significato umano illimitato. Allora, l'inizio naturalmente del Padre Nostro riguarda che cosa? Padre Nostro che sei nei cieli. Quando io dico Padre Nostro che sei nei cieli, innanzitutto dico che non è qui, perché noi non ci pensiamo mai che sei nei cieli. Sì, vuol dire che non sei qui con me. È un Padre che non è qui accanto a me sulla terra, ma significa anche però, oltre a questa notazione negativa e frustrante, diciamo, significa anche che noi stessi dobbiamo essere felici che questo Padre sia infinitamente fuori della nostra portata. Quella è la caratteristica di questo Padre. E Simone Weil dice: dobbiamo essere felici di questo, non disperati di questo. L'ultima parola è: liberaci dal male. Comincia con Padre, finisce con male. Liberaci dal male. Ma che cos'è questo male di cui dobbiamo liberarci? Il male, per questa interpretazione iperraffinata di Simone Weil, è essere abbandonato a se stesso. Il male è questo: essere precipitato nel mondo, muto, senza appello, senza più questa cosa che mi collega a un padre possibile, che è la preghiera. Sottoposto, dice lei, alla vicissitudine del tempo. Non padrone del tempo, ma sottoposto alla sua vicissitudine. È il bene che io invoco, liberandomi dal male, liberandomi eventualmente dal male, che cos'è? Il bene è esattamente il padre. Il bene è questo padre che sta lassù, come abbiamo visto dall'inizio, che sta nel suo regno, che nessuno vede, che nessuno sa chi sia, che nessuno sente, se non in questa specie di follia paradossale o di salto logico che è l'attesa, attente de Dieu. Grazie.